sia più sepolto in se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: restituisci quello che devi. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: abbi pazienza con me e ti restituirò. Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te? Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi, se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Fondamentale per la nostra vita cristiana, per il nostro discepolato. Il perdono è una nota caratteristica da cui non si può prescindere. E Pietro domanda: ma quante volte? Fino a 7 volte. Notate che nella risposta di Gesù è proprio ribaltata la prospettiva, e infatti poi la parabola, la risposa del Signore si sviluppa e diventa la parabola. Perché dico che la domanda di Pietro è ribaltata? Perché per come si esprime Pietro sembra che il perdono sia una capacità nostra. Certo, se ci si impegna, se ci si dedica, se ci si dà proprio un motivo interiore per essere in grado di perdonare, ma dice fino a 7 volte, cioè vuole stabilire un limite, come se dicesse: dopo quelle 7 volte in cui ho perdonato, finalmente mi prenderò il gusto di dire la mia, di intervenire, e avrò sopportato per un certo periodo di tempo, ma poi, ecco, un limite. È un modo di ragionare comprensibile, un modo di ragionare umano, è il modo di ragionare di Pietro. E fino a quando? Poi dopo si vedrà. E Gesù ribalta la prospettiva, perché parla di 70 volte, ecco, per indicare che è una prospettiva senza limite, senza confine. E perché? Perché questo perdono di cui si parla è veramente un segno che rivela una novità assoluta, una novità gratuita, una novità che riguarda Dio nei nostri confronti, Dio che si è rivelato a noi così. E certamente se noi ci mettiamo in testa di dover perdonare, automaticamente ci accorgiamo che siamo inceppati, che siamo deviati, che siamo ripiegati, che arriva poi il momento in cui prevalgono altri sentimenti, altri atteggiamenti, altre scelte. Ma Gesù parla di quel perdono che riguarda la vita nostra, la vita dei discepoli, la vita dei cristiani, la vita umana, ma in quanto è rivelazione di quello che Dio ha donato a noi. E allora la parabola dove si parla di quel servo che aveva un debito di 10.000 talenti, che sapete per come erano le monete in epoca antica, è una somma enorme che nessuno potrà mai pagare nel corso della sua vita, ma è come il bilancio di uno Stato intero oggi, 10.000 talenti. Ed ecco, vedete che determinante nella parabola, per come Gesù insegna a noi queste cose, è prendere coscienza del fatto che noi abbiamo ricevuto un perdono e che noi siamo proprio segnati, costruiti dalle fondamenta nella nostra esistenza umana a partire da un dono d'amore che gratuitamente ci è stato rivelato per quella che è nella parabola il re, il personaggio che sta lì a rappresentare il mistero di Dio, così come si è rivelato a noi. E dunque la coscienza di essere peccatori perdonati, questo nella risposta di Gesù a Simon Pietro è fondamentale, ed è un discorso che riguarda sempre la nostra vita cristiana. Il fatto è che questa coscienza di essere peccatori perdonati, da cui dipende il perdono, il modo di incontrare gli altri, il modo di accogliere, di comprendere, di compatire, di collaborare con altri che pure sono in difficoltà, che pure sono alle prese con le proprie miserie e i propri peccati, più o meno gravi o più o meno tragici per come vanno le cose al mondo, ma l'atteggiamento nostro, l'atteggiamento di coloro che hanno coscienza di essere stati perdonati, e questa coscienza diventa allora capacità di riconoscere la miseria umana e la miseria di tutti. Ma vedete, qui nella parabola l'atteggiamento, il comportamento di quel servo certamente non è esemplare, anzi, la parabola mette in risalto il fatto che quel servo non si è reso conto di quello che ha ricevuto, non si è reso conto del dono d'amore che gli ha condonato il debito, di quanto fosse senza prezzo il debito che riguarda lui e che riguarda noi e ciascuno di noi nei confronti di Dio e della sua iniziativa, della sua volontà, della sua provvidenza d'amore, e come il debito tra noi e lui è al di là di ogni possibilità di pagamento per noi, la coscienza intima, profonda, nell'animo nostro, di questa novità assoluta, per cui noi siamo perdonati. E il servo nella parabola sembra proprio che non si sia reso conto di come stanno le cose. E infatti, ricordate, poi anche lui è creditore nei confronti di un altro come lui, e gli deve 100 denari. 100 denari è una buona somma, ma sono quelle somme che nel corso di una vita si possono ripagare. Ma lui è veramente deciso, risoluto, spietato, è come se avesse superato il dramma della sua vita, perché lui si è reso conto che non avrebbe mai potuto pagare quel debito di 10.000 talenti, ma adesso può agire a modo suo. E vedete che qui la parabola affronta un passaggio che mi sembra veramente importantissimo nel discernimento della nostra vita cristiana, quando forse in base alle considerazioni che vi esponevo proprio adesso potremmo pensare: ma allora se è così, visto che tutti siamo debitori e abbiamo ricevuto il condono dei nostri peccati, il perdono, al di là di ogni possibilità di pagamento, per nessun merito nostro, nella gratuità totale del dono e lavoro ricevuto da Dio, quello che viene spesso inteso come perdono tra di noi diventa tutto sommato un modo per approvare il peccato altrui, per lasciare che gli altri siano e continuino ad essere peccatori. E nel momento in cui ci sembra di avere intrapreso noi un cammino di liberazione interiore, ci rendiamo conto con una esperienza sempre più matura di essere perdonati, ma poi gli altri restano come sono, e allora perdonare diventa lasciare il mondo com'è, lasciare il peccato al suo posto, in qualche modo di misura significa approvare, diventare complici. E vedete che nella parabola Gesù dice che il re qui informato, sono di mezzo anche altri servi su cui adesso ritorno, ma per il momento solo, il re è sdegnato. Vedete, quel perdono di cui Gesù sta parlando a Pietro, e ne sta parlando a lui perché parla a noi, quel perdono non è un atto di obbedienza al fatto che comunque gli uomini sono peccatori, no, è sdegnato. Ed è segnato nei confronti di quell'animo umano che ancora non è cosciente del dono d'amore ricevuto. E d'altra parte, da questa coscienza interiore, come noi siamo stati perdonati, dipende la modalità di incontro, di riconoscimento degli altri, di comprensione della miseria altrui, che non vuol dire approvazione. Vedete, qui è molto importante, non vuol dire approvare, ma vuol dire rendersi conto di come siamo parte di un'unica storia, di come la miseria è comune, la miseria interiore, la miseria morale, di come siamo pieni di vergogna per quello che succede al mondo e di come comprendiamo dall'interno situazioni che magari non ci riguardano materialmente, ma sono situazioni di peccato che dipendono da storie, situazioni, relazioni, vite che si sono svolte nella maniera per noi più inimmaginabile, ma dall'interno siamo in grado di comprendere come nella nostra miseria umana, nella nostra vergogna di peccatori, siamo attivati all'amore di Dio. E questo allora non significa approvare il peccato, anzi, insisto, nella parabola il re è sdegnato nei confronti del peccato degli uomini, e sdegnato nei confronti di quella disfunzione, di quel segno che qualcosa non funziona, qualcosa di fondamentale non funziona nel cuore umano, laddove noi siamo ancora incapaci di perdonare. È incapace di perdonare non in base alle nostre forze, ma in base all'esperienza profonda di come siamo stati perdonati noi. È a partire da questa esperienza profonda, che è la coscienza di come siamo debitori e di come siamo peccatori perdonati, a partire da questo che allora siamo in grado di comprendere. E comprendere, in questo senso, vedete, non vuol dire approvare, o lasciare che le cose del mondo vadano come scopriamo, sperimentiamo con tutte le iniquità che ci riguardano. Ma vedete che la strada della conversione, la strada che cambia il mondo, la strada che converte il cuore umano, è la strada che passa attraverso questa esperienza profonda di come siamo in grado di condividere la vergogna altrui. E d'altra parte, da parte nostra, ciascuno di noi, che cosa può esprimere se non la consapevolezza di essere un peccatore che della sua vergogna è stato perdonato? E vedete che qui, nella parabola, e concludo, quel re che ha aiutato, ha soccorso, quel padre che non ha mai potuto pagare, diciamo noi, e quel re che è segnato perché ancora c'è un ritardo nella vedete, in questa corrente che viene dal grembo della misericordia, dalla vita intima di Dio così come si è rivelato a noi, c'è questa onda d'amore che ci porta, e allora c'è ancora una resistenza, quel tale che non vuole aiutare, soccorrere quell'altro servo che è debitore nei suoi confronti, ma ci sono altri servi. E qui la parabola evangelica dice che quando questi altri servi, compagni di quel personaggio che conosciamo, visto quello che accadeva, dice che furono molto dispiaciuti. Vedete, in greco alla lettera qui si parla di una tristezza, molto rattristati. C'è una tristezza, vedete, nell'animo nostro, finché non ci apriamo pienamente ad accogliere il perdono del Signore e a trasmetterlo, che ripeto non significa affatto approvare il male nel mondo, ma entrare in questa grande rivelazione di come la misericordia di Dio, proprio Lui, nella sua gratuita volontà d'amore, è attivo, è protagonista. Per questo ha mandato il Figlio, per questo Gesù si è comportato in quella maniera, per questo Gesù si è fatto carico del dramma, per questo Gesù si ha condiviso la vergogna di tutti gli uomini peccatori. Lui innocente ha condiviso la vergogna. Vedete, parlare di perdono per noi significa entrare esattamente in questa prospettiva, e bisogna per questo che ci aiutiamo, e nella Chiesa ci aiutiamo a condividere la tristezza per tutto quello che succede nel mondo, ma a condividere insieme la certezza che man mano che condividiamo questa vergogna, condividiamo anche la rivelazione sempre attuale e sempre viva di quella volontà d'amore che è il mistero stesso di Dio, ma è il mistero di Dio che non rimane come un messaggio astratto e irraggiungibile. Allora parliamo di perdono, ma di una ipotesi che nessuno mai metterà in pratica, ma parliamo di quel perdono che è rivelazione del mistero, che raggiunge fino al luogo più profondo il nostro cuore umano, laddove si aprono finalmente gli spazi di chi attraverso l'esperienza della vergogna condivisa e l'esperienza della miseria condivisa sperimenta, e questo vale ciascuno di noi, finalmente poter sperimentare la gioia del perdono vero, del perdono autentico, del perdono che non approva il male, né il peccato, né lascia le cose come stanno, ma quel perdono che viene da Dio e che in noi diventa testimonianza di quel vero e definitivo cambiamento che fa di questo mondo il regno di Dio. Ed ora alziamoci e preghiamo insieme recitando il credo. Credi in un solo Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo.